Buon pomeriggio, sabato 15 febbraio, siamo in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico alla voce insieme a voi Giorgio. Oggi avremo una grande artista, lei è Sandra Mangini, regista, formatrice, attrice e cantante veneziana. Tantissime collaborazioni nel suo percorso artistico da Pantachin Teatro, Giuseppe Emiliani, Nora Fusea, giusto per citare quelli che a Spazio Scenico conosciamo. Sabato 22 febbraio al Teatrino Zero di Spinea porterà in scena Parful Strasilor, il profumo delle strade, un piccolo varietà, un contenitore tascabile di musica e teatro, il diario di un viaggio immaginato, un gioco poetico di trasformismo che guarda all'est dell'Adriatico e che prende il titolo da una canzone rumena di Miela Miai e che esprime il fascino del nomadismo. Sandra Mangini, che continua la sua collaborazione come regista degli spettacoli scritti da Stefano Massini e portati in scena da Ottavia Piccolo. E dopo lo spettacolo Cosa Nostra spiegate ai bambini sulla storia di Elda Pucci, è attualmente impegnata nella regia di Matteotti, Anatomia di un fascismo, che potrete vedere in Veneto giovedì 3 aprile al Teatro Marconi di Abano Terme e venerdì 4 aprile al Teatro Goldoni di Venezia. Matteotti, una figura significativa, pregna dal destino già segnato. Lo spettacolo infatti ripercorre l'ascesa e l'affermazione di quel fenomeno avversivo che fu il fascismo, che Matteotti seppe comprendere fin dall'inizio in tutta la sua estrema gravità, a differenza di molti che non videro e non vollero vedere. Nella seconda parte riascolteremo anche un'intervista con Teatro Brescia sul loro ultimo lavoro, Il sequestro, gli 831 giorni di Carlo Gerardon, che potrete vedere venerdì 28 febbraio al Teatro di San Giorgio delle Pertiche. Noi facciamo una pausa musicale e iniziamo la puntata di sabato 15 febbraio di Spazio Scenico. Buon ascolto. E questi sono i Gang con Kovaski, canzone che impersona il sogno, il nomadismo originario in un viaggio attraverso il nostro paese. L'arco di tempo va dalla fine degli anni 70 ad oggi, un periodo in cui l'Italia ha rinunciato al sogno e a sognare. Queste le parole dell'autore della canzone Marino Severini. Di nomadismo e del suo fascino geografico, culturale, ne parla uno spettacolo che si intitola Parfumus Trazilor, che potrete vedere in scena sabato 22 febbraio al Teatrino Zero di Spinea. A parlarcene abbiamo in diretta telefonica Sandra Mangini. Buon pomeriggio e grazie di cuore.
Grazie a voi. Grazie a voi dell'ospitalità.
Allora, Sandra Mangini è una regista, attrice, formatrice veneziana, cantante, tantissime collaborazioni nel suo percorso artistico da Pantachin Teatro, Giuseppe Emiliani, Nora Fuserta, i suoi ultimi progetti nel 2021, debutta Caro Andrea, creazione originale sul filò di Andrea Zanzotto presso il Teatro Comunale di Belluno. Nel 2021-2022 dirige Ottavia Piccolo in Cosa Nostra spiegata ai bambini di Stefano Massini con i solisti dell'orchestra multietnica di Arezzo. Nel 2023, in collaborazione con Arte Ven, crea la lezione spettacolo L'amore è intrepido, frammenti in scena dei Promessi Sposi per le scuole superiori. Nel 2023 ha diretto un grandissimo cast di attori per il progetto Vaillant 2023 e nel 2024 è regista dello spettacolo Matteotti, Anatomia di un fascismo, sempre di Stefano Massini con Ottavia Piccolo e i solisti dell'orchestra multietnica di Arezzo, attualmente in tournée e prossimamente tornerà in Veneto e poi ricorderemo anche le date, ma intanto sabato 22 febbraio, quindi fra una settimana, la vedremo in scena appunto al Teatrino Zero di Spinea con Parful Strasilor e insieme al pianista Stefano Marzani. Allora, io so già che lo sto pronunciando malissimo, quindi...
No, è tutto giusto.
Ok, allora Sandra, partiamo da questo spettacolo che mi pare sia nato nel 2013. Il profumo delle strade è la sua traduzione. Piccolo varietà dell'Est è uno spettacolo, ho letto, nato da uno strano intreccio di casualità e necessità. Allora, quali sono queste casualità e necessità?
Allora, vabbè, lo spettacolo è nato in realtà nel 2011, poi si è formato un po' alla volta, diciamo nel 2013 ha debuttato nella sua forma attuale, ecco, quindi è uno spettacolo che ha un'età, che anche ho replicato un po' nel tempo, ma sono un po' di anni che non lo faccio e poi quando Roberta Burghi mi ha invitato a farlo al Teatrino Zero io non ho potuto che dire va bene.
Anche perché è un luogo molto bello il Teatrino
Zero. Sì, sono molto bravi.
Ok, allora.
Ecco.
Prego, prego, vai avanti.
Allora,
prego.
La storia sì, cioè Parfumo Strasilor, il profumo delle strade, è una canzone che io avevo seguito, imparato insieme ai coristi del coro Voci dal Mondo con cui, di Giuseppina Casarin, con cui abbiamo fatto un progetto scenico che si chiamava Così lontani, così vicini. e quindi avevo imparato questa canzone rumena che, diciamo, fa, come dire, da coda un po' al mio percorso intorno all'est, nel senso che gli intrecci sono tanti, insomma, diciamo che l'est come luogo di fascinazione, ecco, io così, magari è banale dirlo, ma insomma sono nata in riva al mare e ho sempre nutrito un grande fascino verso questa terra al di là del mare, al di là dell'orizzonte, insomma. E quindi è proprio una curiosità anche culturale, musicale, che ho sempre avuto per questa zona. Dopodiché, appunto, anche nel passaggio degli anni e anche con tutto quello che è successo nell'est del mondo in questi ultimi anni, naturalmente ci ho dovuto un po' ritirare le fila, insomma. Questo fascino mi è anche un po' caduto per terra. E quindi l'ho un po' dovuto ritrovare, perché alla fine le voci che io ho ricostruito sono sempre voci comunque dei perdenti. questo spettacolo tutto sommato parla di migrazione in senso letterale, in senso ideale, in senso culturale, cioè è un po' intorno a un tema filosofico che è quello di avvicinare cose lontane.
Quindi sono le motivazioni, presumo, che ti hanno anche portato a scegliere il tuo lavoro di artista teatrale, queste?
Sì, certamente, certamente. Cioè, di conoscere le cose da dentro. Perché nel momento in cui tu, come dire, entri in una cultura o in un punto di vista, cominci a comprenderla. E quindi per me questo è stato un po' un processo iniziatico e anche esistenziale, proprio di dire ma cosa ci può essere tra la storia di un dissidente russo, per esempio, e un ebreo errante, e un principe croato, eccetera, eccetera. Io ho proprio lavorato su come avvicinare le cose diverse in uno spettacolo che è tutto sommato di trasformismo, ecco, che è una cosa che mi ha sempre intrigato, cioè di questo, come dire, vedere le cose da diverse sfaccettature, da vedere le cose dal di dentro, comprendere le ragioni degli altri e capire come le cose non sono mai così assolute, ma c'è sempre un pertugio, una possibilità, perché sono una persona ottimista, ovviamente, ma anche perché se non c'è questo, non c'è spinta per, esatto, andare avanti, ecco, non c'è fiducia, e quindi le incognite di questa operazione sono tantissime, anche per esempio l'incontro col pianista è stato tutta un'avventura. È stato un incontro casuale e Stefano Marzani è un bravissimo pianista e per me è stato bellissimo incontrarlo così per caso e lui mi ha detto sì, facciamo questo progetto senza conoscersi. Ecco, questa è stata un'altra delle componenti. E poi vabbè, lo spettacolo è un varietà, naturalmente.
Aspetta, entriamoci, sì, un passo alla volta. Allora,
un passo alla volta.
Allora, adesso che hai parlato di trasformismo, mi hai fatto pensare alla mia ospite della scorsa puntata, che era Erika Mu, che anche lei è una cantante, okay, che appunto in una canzone ha detto non c'è coerenza se non si cambia, quindi presumo sia la stessa cosa anche per te.
Sì. Cioè, la cosa straordinaria, che anche si collega un po' al mio lavoro sul canto di tradizione, diciamo, comunque sulle culture tradizionali, le culture dal basso, diciamo così, è proprio studiarle per come sono e piano piano, perché ci vuole tempo, interpretandole, partendo da come le fanno loro, imparare un suono, imparare un modo, imparare un immaginario, proprio imparare una lingua. Ecco, imparare una lingua. Sono molte le lingue che ci sono in questo spettacolo.
Infatti, ecco, la canzone di apertura, che è appunto una canzone rumena di...
In realtà è di chiusura quella.
È di chiusura, ok. Sì. Di Miela Miai, che appunto io sono andato a cercarmi la traduzione. Cioè, sono due strofe molto belle. Infatti, lei dice, il profumo delle strade ci allontana e ci chiama, perché sì, nella sua ombra, come una luce, ha tenuto tutto ciò che abbiamo perso e dimenticato. Il profumo delle strade ci riporta sempre a ciò che abbiamo amato, a ciò che ci manca e a noi stessi. Sembra che possa far tornare indietro il tempo.
Sì, è una canzone, beh, intanto è una canzone molto nazional popolare, cioè tipo Sole mio, ecco, per noi. Okay. Quindi una canzone conosciutissima. È una canzone che parla di nostalgia, diciamo, di nostalgia. Ma non è tanto la nostalgia, diciamo, che mi appartiene, quanto ripercorrere proprio i sentieri e immaginare che intanto abbattere le frontiere, no? Intanto l'idea di abbattere i muri e di come una cosa si può trasformare nell'altra, ecco.
Lei fu un'artista che tra l'altro fu costretta ad abbandonare il suo paese.
Ecco.
Qual è il peso che ha l'arte e la cultura adesso nel nostro paese oggi, secondo te, come strumento di indipendenza e di libertà individuale? Cosa pensi quando appunto intellettuali, artisti, giornalisti vengono presi di mira dalla politica?
Sì, penso che questa straordinaria risorsa che è l'arte venga molto sottovalutata, anche spesso, cioè, nel senso che gli artisti anche si demoralizzano in questo momento. Ecco, non è un periodo, diciamo, molto fiorito per le arti, molto favorevole alle arti. Proprio perché è così, non lo so, io... Comunque ogni volta mi ricordo di quanto sia prezioso questo lavoro, della risorsa che è, degli spazi che apre certamente alla riflessione, allo spirito critico, ma anche ad aprire altre dimensioni che non sono quelle, diciamo, proprio del mero materialismo o dei bianco e nero, della semplificazione e quindi anche della violenza. Trovo che proprio sia proprio un territorio che è diventato essenziale. Certo, non è facile adesso, non è facile perché sta in sala e la gente invece che guardare accende il telefonino, insomma.
Okay.
I tempi sono un po' difficili per l'arte, noi artisti siamo anche un po' barricati nelle nostre cose e quindi veramente grazie a chi, come dire, ci lavora intorno e aiuta a diffondere, a rendere pubblico quelle cose che ci sono e quindi anche incoraggiare gli artisti.
Ma in questo spettacolo quali sono gli artisti a cui fai riferimento?
Allora, ce n'è uno in particolare che è Vladimir Vysotsky, che è un artista russo, naturalmente osteggiato dal regime russo e quindi espatriato alla fine a Parigi. Poi dal punto di vista del tradizionale c'è un canto lituano bellissimo, un canto di una sposa, c'è un canto dalmata molto molto caratteristico per proprio anche la cultura macista a cui fa riferimento, poi canto anche Kurt Weill, per esempio, per una canzone presa dai Sette Vizi Capitali di Bertolt Brecht che parla di una prostituta o comunque una donna che espatria per guadagnare e che diventa diventa un po' una bestia, deve diventare un po' una bestia per potersi poi costruire la sua casetta, cosa che succede a molte donne che vengono anche nel nostro paese e che si, come dire, accettano anche condizioni proprio di vita molto molto dure, molto dure.
Certo.
E poi c'è un canto meraviglioso, diciamo, di Zingaro della Serbia, e quello per me è proprio un canto dedicato un po' alle vittime del dolore, insomma, che si sparge in questo nostro tragico mondo. Ecco, poi c'è una parentesi sul klezmer e su, diciamo, su questi artisti ebrei che andavano a New York e che creavano queste canzoni miste. Lui è Mickey Katz ed era un grande cabarettista, un grande artista di varietà. E tra parentesi c'è anche musica, proprio musica pianistica, e lì c'è Béla Bartók, Scriabin, anche classica, voglio dire, e quindi insomma c'è un po' di tutto, dal basso all'alto, ecco.
E il tutto come verrà portato in scena e come sarà il dialogo tra te e Stefano Marzano?
Allora, il dialogo è un dialogo musicale, direi, okay. Nel senso che è un grande ascolto, e molto semplice. Io sono io che agisco, diciamo, ma lui è con me, ecco, e quindi molto del lavoro si svolge a livello sonoro, ecco. Io ho semplicemente una specie di manichino, uno scheletro di un manichino che tiene tutti i miei costumi, perché così ho fatto un lavoro anche scherzoso, insomma, mica alla Brachetti, cioè scherzoso di cambio costume, ecco.
E verrà tutto live al momento, quindi.
Sì, sì, tutto live, certamente tutto live, sì.
Ok. Prima citavi Venezia all'inizio,
sì.
E dove dice appunto che è una crocevia di culture, ma se
sì.
Guardi ad est, quale città ti viene in mente?
Come, scusa?
Guardando ad est, quale città ti viene in mente come crocevia di culture?
Ma insomma, io ho lavorato a Lubiana, per esempio in una compagnia mista di teatro, è stata un'esperienza bellissima. Molti molti anni fa, proprio appena finita la guerra, sono stata a Sarajevo recentemente, che purtroppo era un crocevia di culture, ma adesso è una città veramente ferita. E quindi questo immaginario del crocevia di culture, che ovviamente c'è ancora, è un po' un ideale, mi tocca dire. Perché poi come si sono evolute, si è evoluto questo pensiero, tutto porta invece a voler separare le culture. Anche noi in Italia siamo un crocevia di culture, e anche tra l'altro è un moto inevitabile, e secondo me è anche una grande risorsa per il mondo tutto. In ogni caso è un dato di fatto, insomma. Mentre c'è ancora un enorme rifiuto, ecco, di questa dimensione del crocevia di culture, cioè, perché proprio le culture, la cultura è l'ultima cosa che viene interrogata rispetto a uno straniero, ecco. E quindi la conoscenza di una cultura dal di dentro, insomma, sulla pelle, diventa veramente il terreno di pace, ecco. Quindi l'Europa è un crocevia di culture, ma assistiamo tutti comunque a un momento in cui...
un momento molto buio che sta...
C'è proprio un rifiuto, certo. Ecco.
Attualmente stai lavorando anche come regista nello spettacolo Matteotti, Anatomia di un fascismo, scritto
sì.
Da Stefano Massini, noto attore e scrittore, con Ottavia Piccolo e i solisti dell'orchestra multietnica di Arezzo. Lo porterete prossimamente in Veneto Giovedì 3 aprile ad Abano Terme, al Teatro Marconi, e venerdì 4 aprile al Teatro Goldoni di Venezia. Spettacolo che sta avendo un successo enorme ed era una facile previsione, visto che siete un gruppo di artisti straordinari. E dall'altra parte fa molto piacere, perché riguarda un momento importante, uno dei momenti bui della nostra storia, che non si è mai tra l'altro conclusa veramente, che ritorna ancora oggi sotto varie forme. Come sta andando allora inizialmente la tournée? State ricevendo quello che vi aspettavate? Quanto è davvero conosciuta la vicenda di Matteotti?
Lo spettacolo sta andando molto meglio di come ci aspettavamo, nel senso che, insomma, ce lo auguravamo ovviamente, però non era detto. Lo spettacolo sta andando molto bene, un po' a tutti i livelli, sia per il pubblico normale, che per i giovani, che per la critica. Sta andando proprio bene. E lì c'è una commistione interessante di musica e prosa e video e poesia, con questo testo di Massini, che appunto Anatomia di un fascismo mi ha portato a fare un'analisi del fenomeno fascismo. E poi, quando l'abbiamo cominciato a progettare, si diceva, ma come dire, ma il fascismo non torna più, ma come se fosse... Invece nell'arco di un anno, alla fine non si può negare proprio l'avanzata di una politica che, anche se ovviamente non riguarda il fascismo storico, ma riguarda comunque un'idea reazionaria, assolutistica. Cioè, adesso siamo...
E che rifiuta il dissenso, oltretutto.
Cioè, dominati da dei personaggi unici, da Putin a Trump a Netanyahu, eccetera, 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 che dettano l'agenda. Anche delle cose che noi sappiamo, è incredibile, con delle affermazioni che sono veramente oltre quello che ci si poteva aspettare. Quindi il tema è super attuale, perché il testo di Massini proprio indaga sui meccanismi di costruzione del fenomeno, dell'affermazione di un fenomeno, su cosa si basa, si è basato allora. E quindi sono degli spunti interessanti, delle indicazioni interessanti per pensarci su, perché il problema di oggi, tu interrompimi,
no prego, io adesso il problema sto di per oggi, chiedere un'altra cosa, ma tu vai
il
bene.
Problema di oggi è che è tutto meno decifrabile, ovviamente, perché è tutto molto più mediato dalla comunicazione. E quindi alla fine uno non si rende conto di quello che succede intorno a lui veramente. Viene a saperlo quando è già avvenuto da un pezzo, insomma.
Quindi ti volevo chiedere...
È molto importante recuperare come il senso critico, la capacità, avere degli strumenti per interpretare il reale, questo. Che poi questi strumenti vengano dati dal teatro, è molto 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 interessante, perché il teatro ti suggerisce comunque altre possibilità, altri modi che non sono quelle in cui tutti noi ci sentiamo un po' in un destino inesorabile, come...
E volevo chiederti se avevi per caso, ieri mi sono imbattuto nel discorso di Emma Ruzzon, che è la rappresentante degli studenti dell'Università di Padova.
Sì.
Ti volevo chiedere se per caso l'avevi ascoltato.
Non l'ho ascoltato.
E se ti ha colpito, perché lei appunto, allora ti leggo pezzo di questo discorso che a me ha decisamente colpito, mi ha fatto chiedere se stiamo davvero sottovalutando. Mi ha colpito il fatto che questo messaggio ci arrivi da una ragazza oltretutto molto giovane. Infatti lei diceva: il fascismo non è stato solo quello dell'olio di ricino, delle reggi laziali, controllo dell'informazione, dei corpi delle persone, libertà garantita solo per alcuni, un approccio alla violenza che si prova a nascondere sotto il tappeto ma che ritorna per esempio nei pestaggi in strada o davanti alle scuole superiori, l'ultimo di pochi giorni fa a Vicenza. La storia ci insegna a leggere i segnali anche quando si presentano in modo diverso, ma se qualcuno non vuole proprio coglierli, davvero è necessario vedere le camicie nere in giro? Oggi ho questa, indicando una camicia nera che indossava, perché l'occasione richiede formalità, ma se proprio serve a parlare il linguaggio dei simboli, facciamo che me la tolgo. Credo che molti in questo paese dovrebbero sfilarsela per davvero. Nel dubbio io me la tolgo senza paura di dire che in molti in questo paese dovrebbero farlo. Come la interpreti questo discorso che ha fatto? Questo è solo il pezzo finale comunque. Che arriva da una ragazza molto giovane, oltretutto.
Sì. Io sono d'accordo sul fatto che uno deve dire in maniera chiara quello che pensa e deve fare politica. Cioè, deve esprimersi e deve darsi da fare. Questo. Cioè, se devo pensare proprio alla anche lezione di Matteotti, Matteotti è stato un personaggio molto radicato nel suo territorio, che stava con le persone, che ha portato a Roma le istanze di un territorio e che faceva una posizione durissima ma pacifica attraverso le parole, attraverso la sua capacità di parlare, di scrivere, e aveva le idee chiarissime. Per me questo, come dire, incontro è stato molto bello. Io penso che anche se è difficile bisogna appunto sbilanciarsi, cioè dire questa camicia me la tolgo, ecco, o in ogni caso esprimere il proprio punto di vista e anche impegnarsi per avere una responsabilità civile, ecco. Non basta stare nelle proprie stanze. Questo è diventato molto importante.
Ottavia Piccolo sottolineava l'importanza del tuo lavoro di regia in questo spettacolo, dove dice che sei riuscita a mettere in scena ben 7 artisti, in quanto anche la musica fa parte della narrazione. E appunto racconterete delle piccole schegge partendo, ho letto, dal rapimento, giusto?
Guarda, scusa, non ti sento sempre bene perché poi sono ai giardinetti reali, sì, okay, diceva, un po' di maschere intorno, però rispetto a questa cosa della musica, no? C'è un... Io ho fatto con i musicisti un lavoro... per tenerli dentro la narrazione, ecco, perché sempre per un po' nel mio così ideale di attraversamento anche dei generi e dei ruoli, no, che poi nel nostro teatro sono abbastanza forti, per cui chi suona sta seduto su una sedia davanti a un leggio e chi recita sta in scena. Io ho pensato ai musicisti come a un gruppo rock e quindi di restituire loro la presenza proprio corporea in scena e la funzione drammatica dentro lo spettacolo. Ecco, questo è una cosa che avevo un po' cominciato a fare anche nello spettacolo su Cosa Nostra e qua ho portato un passo più avanti. I musicisti sono una sorta di coro greco, diciamo, che enfatizzano le situazioni, quindi alle volte le contrastano, alle volte le accompagnano, hanno sempre questa funzione di detonatore, insomma, ecco, sono 6, suonano in parte strumenti elettrici e anche però con un misto interessante che ha composto Enrico Fink, con strumenti particolari anche antichi, ecco, c'è un misto, diciamo, di elettroelettronico e antico e anche etnico dentro, c'è un misto, è abbastanza originale la musica.
Ok, visto che siamo in chiusura, e allora io vorrei lasciare a te la chiusura, invitando gli ascoltatori appunto innanzitutto a venire sabato a Teatrino Zero di Spinier. Io ti ringrazio di cuore per essere stata con noi.
Grazie, grazie a te. C'è un'ultimissima cosa che volevo dire. Prego. Che c'è un altro grosso lavoro sul Matteotti che è stato fatto da Raffaella Rivi, che è una videoartista straordinaria e che praticamente ha disegnato la scenografia, diciamo, ha fatto una videoscenografia insieme allo spazio scenico di Federico Pian. Ecco, il suo lavoro dà un grande contributo allo spettacolo. Per il resto, se avete voglia, che ci conosciamo di persona, ci vediamo a Teatrino Zero sabato 22, e c'è anche un incontro in biblioteca a Crea, sempre Spinea, mercoledì 19 alle 20:30.
Grazie di cuore Sandra, buon lavoro.
Grazie, grazie a voi, ciao.
E noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra pochissimo. Chiara Patronella, che questa canzone che si intitola Come le rondini, che sarà in scena con tra l'altro un recital per la Palestina insieme a Vasco Mirandola, Maria Grazia Manruzzato, Manuela Catanzaro, sabato 22 febbraio alle 17:30 alla Sala Conselve di Padova, testi palestinesi e israeliani per la pace e la cura, scritte da Donne in Nero di Padova. E ora vi parliamo di un altro spettacolo teatrale, quello di Teatro Bresci, che potete vedere venerdì 28 febbraio al Teatro San Giorgio delle Pertiche. Lo spettacolo si intitola Gli 831 giorni di Carlo Celladonna, l'ultimo lavoro di Teatro Bresci, che al loro esordio ci avevano regalato un'intervista e noi ce l'andiamo a sentire. Buon ascolto. Dicevamo, passiamo ad una nota compagnia teatrale che il nostro paese lo racconta da anni attraverso storie e vicende che lo hanno profondamente segnato. Stiamo parlando della compagnia Teatro Bresci, che di recente ha debuttato con lo spettacolo Il sequestro, gli 831 giorni di Carlo Celladonna. Noi diamo il bentornata all'artista Anna Tringali, regista dello spettacolo. Buon pomeriggio.
Ciao Giorgio, buon pomeriggio.
E diamo anche il benvenuto all'artista e attore in scena Giacomo Rossetto. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Giorgio, grazie.
Allora, Teatro Bresci è una compagnia molto nota, i noti sono appunto i loro spettacoli. Tra i vari generi di cui vi occupate c'è il teatro civile, con spettacoli che portate anche in giro moltissimo, come Malabrenta, Arbeit, Lo Schifo, Omicidio non casuale di Ilaria Alpi, fino appunto all'Andrangheta. E l'ultimo progetto, come dicevamo, si titola Il sequestro, gli 831 giorni di Carlo Celladonna, che ci rapporta a quel periodo tra gli anni 70 e 90 che venne chiamata la stagione dei sequestri. 694 addirittura sono stati calcolati i sequestri di persona in tutta Italia in quegli anni, e oltre la metà sono stati eseguiti dall''Ndrangheta. E ho letto che l'idea di questo lavoro parte da te, Anna, che sei la drammaturga e la regista del lavoro. No, scusa, la regista del lavoro. Sì. E sei la drammaturga del lavoro precedente a 'Ndrangheta. Possiamo questo definirlo un seguito oppure no? E ti volevo chiedere perché la vicenda di Carlo Celladonna in particolare, cosa vi ha colpito? Se ci volete fare anche una breve presentazione di Carlo Celladonna, di cosa gli è successo, per gli ascoltatori più giovani, ma non solo, perché prima dello spettacolo nemmeno io conoscevo questa storia. Prego.
Sì, in realtà più che un proseguo è uno spazio di approfondimento in qualche modo di una vicenda che è legata a quel contenitore più generale che abbiamo raccontato e che era e che è stato il nostro spettacolo 'Ndrangheta. Il caso Celladonna, il sequestro Celladonna è stato un avvenimento che ha fatto molto parlare il nostro paese, è stato un fatto che ha come dire, scosso le coscienze in tutta Italia e che è stato perpetrato dall''Ndrangheta appunto nell'88, dopo che abbiamo raccontato il fenomeno soprattutto da un punto di vista informativo. Scusate, oggi sono senza voce.
Tranquilla, tranquilla.
Ecco, da un punto di vista informativo, con lo spettacolo 'Ndrangheta, appunto, che vedeva sempre in scena Giacomo, abbiamo pensato di raccontarne un aspetto più specifico attraverso una vicenda più umana. Infatti lo spettacolo rispetto a 'Ndrangheta è più concentrato sulla storia personale intima di questo ragazzo. E certamente è stata una scelta che legata all'interesse che già abbiamo da diversi anni rispetto a quello che è il fenomeno della criminalità organizzata. Non solo, il sequestro c'è la donna in qualche modo, come dire, è legato alla mia anima personale, anche al mio vissuto. Io sono nata e cresciuta in Veneto, ma ho origini calabresi. Quindi questa storia mi ha affascinato anche per questo aspetto. E chi era Carlo, magari può raccontarlo Giacomo se mi sta ascoltando, perché la voce oggi mi rende faticoso. Insomma, Giacomo tra l'altro lo può spiegare benissimo. E l'ha anche sentito Carlo Celadon telefonicamente.
Certo, prego Giacomo.
Allora, Carlo, scusate, era figlio di Candido. Candido Celadon era un imprenditore di quello che è stato definito il distretto delle pelli del Veneto, quindi le concerie della zona di Arzignano. Candido Celadon era un grande imprenditore che ha creato un impero economico, e quindi in quegli anni, come dire, la criminalità organizzata e la 'Ndrangheta in particolare erano sempre alla ricerca di famiglie facoltose a cui sequestrare un familiare, e quindi decide di sequestrare il figlio minore, Carlo, che all'epoca aveva 18 anni. Era un ragazzo normalissimo che andava a scuola, suonava il pianoforte, giocava a pallacanestro, e che un giorno di gennaio dell'88 viene rapito. Viene rapito mentre il padre, per la prima volta dopo anni, fa una vacanza all'estero, quindi Carlo è a casa da solo con due domestici, e verso l'ora di cena entra un comando di 4-5 persone che lo carica nel bagagliaio di un'auto e gli fa fare un viaggio di 1300 chilometri per portarlo da Arzignano, quindi da Vicenza, in Calabria.
Ok, la cosa che mi ha incuriosito principalmente, appena saputo la notizia che stavate lavorando a questo nuovo progetto teatrale e artistico, è stato il coinvolgimento di Marco Gnacolini nella drammaturgia, che se da una parte può sembrare anche ovvio, perché stiamo parlando di un grande genio della scrittura, l'ho trovato particolare, interessante. Vi dico questo, correggetemi se sentite comunque delle sciocchezze, perché mentre voi, o come quella di un altro grande artista come Giorgio Sangatti, che lavora da anni da voi, ho trovato le scritture molto dettagliate, molto precise nei vostri spettacoli di teatro civile, sto parlando, con un taglio anche ironico, ad esempio anche come i lavori di Beppe Casales, questo tra l'altro appunto. E mentre quelle di Marco, che ho incontrato nei suoi lavori anche di teatro civile, come la ballata di Soumaïla Sakho, l'ho trovata al contrario molto poetica, molto legata ai grandi ideali, un po' anche come I fratelli dalla via, per fare un esempio. Cosa vi ha fatto pensare che Gnacolini fosse la persona giusta per questo lavoro, e cosa cercavate dal suo contributo?
Guarda, è stato un momento in cui avevamo desiderio di confrontarci con altre persone, con altri spiriti, con altri occhi, e abbiamo pensato a Marco perché Marco è una persona molto sensibile, con una grande capacità di ascolto, e con lui da tempo si è creata una sintonia sincera. Marco lo conoscevamo già, avevamo già avuto modo di collaborare. Sai, la sua è comunque una scrittura asciutta che va per immagini, e dunque concreta in qualche modo, ma non è effettivamente manchevole di quella parte visionaria, no? In qualche modo lirica, però non epica o retorica, che per me era essenziale ritrovare in questo spettacolo. Cioè, io cercavo proprio queste due caratteristiche. Marco ha avuto grandissima libertà, ovviamente, quindi grande libertà al drammaturgo. Quando gli ho raccontato la mia idea, cosa avremmo voluto mettere in scena, lui era entusiasta, anche lui effettivamente ci ha detto: guardate, anche un modo per me per conoscere meglio questa storia che effettivamente, come dire, comincia ad essere dimenticata, benché sia stata molto, abbia, come dicevo prima, scosso un intero paese alla fine degli anni Ottanta. E quindi grande libertà a Marco, grande fiducia su un'idea però che avevo molto precisa fin dall'inizio e dalla quale non volevo prescindere, ovvero rendere chiara una sorta di parallelismo, meglio di rapporto, tra la vicenda del sequestro di Carlo Celadonna e quindi la vicenda personale di questo ragazzo stato rapito dall'Ndrangheta, quindi una storia vera, e la Via Crucis, la passione di Cristo. Marco ha colto subito questo aspetto ed in effetti il testo, ad esempio, è scritto in capitoli, tanti quanti sono le stazioni convenzionalmente collegate alla salita al Golgota di Gesù. Quindi ci sono due piani, diciamo. La vicenda personale, il racconto di Carlo, interpretato in prima persona da Giacomo Rossetto durante la prigionia, quindi è sempre lì, e c'è però anche un altro mondo che si collega, un altro spazio di narrazione, che è quello, il luogo del riferimento cristologico e del sentimento universale, che è quello del Vangelo, in realtà del Verbo scritto. Infatti ci sono delle proiezioni.
Esatto, utilizzerete il video per fare questo parallelismo.
Sì, esatto, cioè la vicenda, il piano di Carlo, la vicenda umana intima di Carlo è data in bocca a Giacomo e noi siamo totalmente immersi guardando Giacomo e quello che fa all'interno di una tana che è stata ricreata anche a livello scenografico. Mentre il luogo del riferimento alla passione di Cristo e di questo appunto sentimento universale di cui parlavo è dato a delle parole scritte, perché le proiezioni vengono usate solo per le parole, non ci sono immagini, appunto queste parole che compaiono e scompaiono su queste proiezioni durante lo svilupparsi della storia. Ed è incredibile, dicevamo anche con Marco durante insomma la fase di studio, di scrittura, io ho letto moltissimo, ho studiato molto i Vangeli e tutto il materiale insomma prezioso che è emerso, che è incredibile come poi si è effettivamente c'erano degli aspetti che ritornavano, che ben si dialogavano tra la vicenda di Carlo Celadonna e la passione di Cristo. Effettivamente il senso è quello del dolore universale, ma anche per esempio il senso dell'abbandono. Carlo Celadonna, per tutta la prigionia di questi più di 2 anni, ha pensato, i suoi aguzzini gli hanno fatto credere che il padre l'avesse abbandonato. Come Cristo sulla croce ad un certo punto dirà: padre, perché mi hai abbandonato? Ma non è solo questo, lasceremo allo spettatore poi capire come queste due vicende possono incontrarsi, però okay. È stato abbastanza naturale, ancora mi stupisco di come si intreccino bene
queste storie. Ma qual era lo scopo secondo voi dei sequestratori per tenere nascosta questa notizia del mancato pagamento del padre? Perché anche Celadonna se l'ha chiesta anche di recente, dicendo: credo fosse una strategia per indurmi alla sindrome di Stoccolma, così che parteggiassi per loro. Per voi avete avuto la stessa sensazione?
Beh, sicuramente il fatto di dirti per un sacco di tempo che come dire, i tuoi genitori ti hanno dimenticato, che tuo padre non vuole pagare, quindi non è interessato a liberarti, ti toglie forse la cosa più importante che può avere una persona quando è sequestrata, che è la speranza. Se tu a una persona elimini la speranza, questa persona diventa una persona debole, molto più facilmente manipolabile, molto, è come se la mancanza di speranza ti porti ad un livello di sedazione, quindi non sapendo che prima tanto nessuno ti verrà a cercare, è un, come se tu, se tu ti lasciassi andare, diventassi quindi innocuo e inoffensivo per i rapitori. Ma è una cosa che hanno fatto spessissimo anche con i bambini, cioè l'Andrangheta ha rapito anche, anche bambini, e a tutti è sempre stato detto che i genitori non volessero pagare. Leggevo che addirittura ad alcuni bambini i rapitori dissero a un certo punto: i tuoi genitori non ti vogliono indietro, non vogliono pagare perché sei un bambino cattivo. Quindi tu, oltre alla, alla privazione, certo, alla, alla violenza fisica, di tenere una persona incatenata per quasi 3 anni, c'è anche questa tortura psicologica ai limiti del, dell'umano.
E tu, Giacomo, sei l'unico attore in scena, e come appunto ci stavate raccontando, porti in scena il dolore, anche sia mentale ma anche la sofferenza fisica. C'è appunto una grande prova d'attore da parte tua, appunto nell'evocare la sofferenza mentale e fisica, anche in, sei in una gabbia che avete ricostruito in scena, dove c'è appunto uno sforzo anche fisico per tutta la durata dello spettacolo. Che tipo di lavoro hai svolto per ricreare tutto questo?
Ma allora, diciamo che Anna, dal primo giorno di Tavolino, quindi quando si inizia a leggere il testo, aveva delle idee molto, molto chiare su, su quello che sarebbe dovuto essere lo spettacolo, sia da un punto di vista proprio di recitazione, ma anche soprattutto da un punto di vista fisico, cioè il fatto di avere una scena che è larga 2 metri, profonda 1,20 m, nella quale io non posso mai stare in piedi per tutto lo spettacolo, ovviamente prevedeva che ci fosse anche una partitura fisica molto, molto precisa, che Anna aveva già in mente. E la cosa che mi sento di dire io è che, benché io sappia che finito lo spettacolo torno a casa, che fuori da quella gabbia c'è il pubblico, comunque entrare in quella scena ha una sorta di momento di sacralità, nel senso che devo pensare al fatto che un ragazzo di 18 anni in una dimensione di spazio come quella che noi diamo allo spettacolo ci è rimasto 831 giorni. Non ti nascondo che è una situazione molto claustrofobica stare lì dentro, e questo fatto di essere costretti a fare determinati movimenti e a non avere uno spazio d'azione quotidiano come quello che abbiamo tutti i giorni, è una cosa che da un lato mi prova molto, ma dall'altro lato mi aiuta tantissimo nel lavoro.
E questo erano il Teatro Bresci, Anna Tringale e Giacomo Rossetto, che saranno appunto venerdì 28 febbraio al Teatro San Giorgio delle Pertiche con lo nuovo lavoro degli 831 giorni di Carlo Celadon. Noi ormai siamo in chiusura, vi ricordo degli altri lavori, ad esempio questa sera uno spettacolo che vi consiglio al Teatro delle Maddalene qui a Padova, alle 19.30 ci sarà il Comitato Teatro di Treviso con Edva, una riscrittura di Edda Gabler di Ibsen. E poi vi ricordo, giovedì al Piccolo Teatro di Padova ci sarà Concita De Gregorio con Erika Mu, che è stata la scorsa puntata nostro ospite, con appunto il loro spettacolo. E noi allora ci salutiamo con una canzone di Erika Mu tratta dal suo nuovo disco, e ringrazio tutti voi all'ascolto, e buon pomeriggio a tutti, grazie di cuore.